Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito, lo vedete qui di fianco a me, Roberto Mazzoni, che mensilmente ci aggiorna sui fatti di politica internazionale, in collegamento dalla Florida. Benvenuto.
Bentrovati.
Allora, domani, giovedì 23 alle 19:30, avremo l'appuntamento dal vivo per gli abbonati. Io e Gabriele Sannino saremo in collegamento con voi assieme a Paolo Borgognone per rispondere alle domande che ci porrete su politica interna e internazionale. Non ci sarà Davide Rossi, come annunciato i giorni scorsi, perché ha avuto dei problemi di tipo personale, ma sarà sicuramente con noi a una delle prossime, se non direttamente alla prossima, incontro dal vivo con i nostri abbonati. Gli abbonati appunto riceveranno una mail con l'indirizzo a cui collegarsi, oppure potete andare sulla pagina principale del nostro sito ividp.it e cliccare sul pulsante della diretta. Se non siete già abbonati, questa è l'occasione buona per farlo, e qui sotto trovate il link per abbonarvi e avere così l'accesso alle 8 nuove rubriche in esclusiva della nostra piattaforma. Detto questo, veniamo al tema della giornata, caro Roberto. Allora, dal 13 al 15 giugno, quindi 4 giorni dopo le elezioni europee, ci sarà il 50° summit del G7 in Puglia. Quest'anno, tra l'altro, è l'anno della presidenza italiana e quindi il summit di giugno sarà presieduto da Giorgia Meloni. Cinquantesimo, come ci arriva il 50° summit, il G7?
Ah, direi che ci arriva abbastanza male, perché non ci saranno altri 50 anni di sicuro, e direi che da questo punto in avanti sia solo discesa. E credo che sia ormai scontato il fatto che come progetto il G7 abbia perso senso. Sappiamo che è fortemente collegato alla struttura NATO, è di fatto un'estensione finanziaria e economica dell'impianto NATO. Abbiamo visto che la NATO sta avendo grossissime difficoltà in Ucraina, perderà in Ucraina, questo è scontato. I russi stanno cercando di evitare una completa sconfitta travolgente, stanno cercando comunque di ottenere una qualche forma di negoziato che gli permetta di avere controllo naturalmente del Donbass e delle altre due regioni che hanno annesso, oltre che un controllo sostanziale dell'attività sulla parte del mare, l'accesso al Mar Nero e naturalmente la città di Kharkiv. Quindi questo tipo di situazione direi che è stato sanzionato in modo abbastanza evidente dalla visita di Xi Jinping, il presidente cinese, che si è conclusa recentemente in Europa, dove Xi Jinping è andato a visitare in modo particolare l'Ungheria, è andato a visitare in modo particolare la Serbia, indicando che tuttora vivo il progetto del collegamento ferroviario ad alta velocità tra sostanzialmente la Grecia e poi a risalire fino alla Cina, quindi un accesso ferroviario al Mediterraneo che permetterebbe di risolvere i problemi oggi collegati alla crisi del Medio Oriente per quello che riguarda il trasporto di petrolio o materie prime verso la Cina, oltre che l'import-export nei confronti dell'Europa. Con poi l'incontro di Putin a Pechino con Xi Jinping, il famoso abbraccio e il doppio bacio che non si era mai visto nella storia cinese, i cinesi hanno sostanzialmente dichiarato una cosa molto importante, secondo me. Vale a dire che non soltanto l'alleanza con i russi è più solida che mai ed è destinata ad espandersi e occupa a questo punto tutti gli aspetti della collaborazione, anche potenzialmente di tipo militare, se necessario, ma che per i cinesi non si torna indietro. Allora, per i cinesi questa è una fase molto delicata, perché loro hanno delle fasi di transizione importanti all'interno della loro economia e si rendono conto che l'Occidente, a questo punto, non essendo più un alleato come era prima, cercherà di colpire, di mettere in difficoltà la Cina e di riportare la Cina in una situazione sostanzialmente di assoggettazione, come era stato nel 1800 e per una parte del 1900, una buona parte del 1900, il famoso secolo di umiliazione. Per cui per i cinesi a questo punto o la va la spacca, devono assolutamente spuntarla nei confronti dell'Occidente e devono muoversi su binari che siano totalmente indipendenti, cosa che hanno deciso di fare, che stanno segnalando di fare con i russi. I russi, tra l'altro, Putin è andato a Pechino non da solo, ma con tutta una serie di ministri e rappresentanti del governo che sono stati accolti in pompa magnissima da Xi Jinping e da moltissimi esponenti del governo cinese a confronto del nostro segretario di Stato.
Ecco, guarda, stavo pensando giusto a lui e tu mi hai proprio, guarda, stavo per farti la domanda o il parallelo, quando è avvenuto 10 giorni prima, sì. Circa, no? Il ricevimento di... ricevimento nonostante tutto, insomma, a parte Xi Jinping, che era, credo abbia chiesto ai suoi collaboratori quanto si trattiene lì Blinken, no?
Ma se n'è già andato oppure è ancora qua? Ma soprattutto è stato ricevuto da un sindaco di una cittadina, quindi hanno mandato proprio, sì, qualcuno che era, non ha niente da fare, che probabilmente ha avuto il pranzo gratis e ha apprezzato questa possibilità da parte del partito. Quindi si tratta di una differenza stridente. Tra l'altro i cinesi hanno appena finito di vendere 850 miliardi di titoli del tesoro americani, quindi un altro segnale importante. E per i cinesi quindi è a tutta forza uno spostamento dell'economia verso est, con una sostanziale colonizzazione, se vogliamo, industriale dell'Europa attraverso il punto d'ingresso dell'Ungheria, che a questo punto ha una partnership strategica con la Cina. Non credo che l'Ungheria sia ancora pronta ad entrare in BRICS, per il semplice fatto che le conviene restare all'interno dell'Unione Europea, anche perché farebbe da testa di ponte, permetterebbe di importare senza, superando i tabi di balzelli che verranno imposti dall'Unione Europea, prodotti cinesi a prezzi competitivi, ma diventa a questo punto una parte importante della rete di comunicazione internazionale che i cinesi stanno predisponendo con la collaborazione dei russi e che vede anche un ruolo importantissimo dell'Ucraina, perché tale percorso passerebbe attraverso l'Ucraina. Quindi i russi hanno bisogno in qualche modo di stabilizzare la situazione in Ucraina, cercando di raggiungere un accordo con un nuovo regime potenzialmente quando verrà instaurato.
Tra l'altro, Roberto, scusami, proprio il 20, se non sbaglio, di maggio, formalmente Zelensky sarebbe decaduto, perché il 31, se non sbaglio, il 20 di maggio, quindi 2 giorni fa, Zelensky sarebbe formalmente decaduto, non sarebbe più di per sé il premier ucraino, perché il 31 di marzo dovevano tenersi le elezioni che non si sono tenute. Sì, bene infatti, ricordarlo questo passaggio.
È praticamente un dittatore, nel senso che si è insediato a questo punto tramite un decreto emesso da lui stesso e quindi non è più considerato legittimo dai russi. I russi non negozieranno con lui, a parte che lui aveva dichiarato che non avrebbe mai negoziato con i russi, però i russi attendono che ci sia un cambiamento di regime a Kiev. Nel frattempo l'offensiva russa sta proseguendo con un ritmo più sostenuto. Abbiamo visto l'occupazione di una zona importante nel nord a Kharkiv, abbiamo visto l'avanzamento sul fronte del Donbass verso Chasoviar, che in questo momento vede una battaglia feroce, ma in generale vediamo un cedimento progressivo della difesa ucraina, che non è stato rinforzato dalle famose armi che dovevano arrivare dagli Stati Uniti con l'ultimo stanziamento di 61 miliardi, anzi è praticamente peggio di prima, e che perciò vede una sconfitta definitiva da parte della NATO. In queste situazioni è evidente che la NATO come alleanza militare abbia poco futuro, non morirà domani, però sta diventando più un peso al collo per le nazioni che ne fanno parte che non un vantaggio. Gli Stati Uniti sono in difficoltà serie, sia in termini di infrastruttura industriale, che non è in grado di produrre armi che sono necessarie, sia in termini di struttura militare, che continuamente in calo, i reclutamenti sono al di sotto delle quote e continuano a restare al di sotto delle quote in misura sempre maggiore, e un'inefficienza generale del Pentagono, anche semplicemente nel capire dove sono finiti i soldi e dove sono le armi e se funzionano o non funzionano. Abbiamo visto nel caso di Kharkiv, gli ucraini avevano ricevuto dei finanziamenti dalla NATO per costruire delle difese in previsione di una possibile tentativa di invasione su quel fronte a nord da parte dei russi, tra l'altro russi che erano fortemente motivati a farlo, visto che gli ucraini continuavano a bombardare le città subito dopo il confine, avevano anche tentato di fare diverse sortite militari all'interno del territorio russo, quindi era evidente che i russi avrebbero cercato di creare un cordone sanitario. Però ciononostante, tutti i soldi che sono stati inviati per creare delle difese sono stati destinati ad altre fonti, sì, ad altre destinazioni. Le difese non ci sono, il materiale necessario per costruire quelle difese è accantonato in depositi inutilizzato, quindi i russi sono arrivati e sono entrati senza nessuna difficoltà. Quindi tutto questo evidenzia grossissimi problemi di corruzione del regime ucraino, ma soprattutto un crollo imminente. I russi stanno portando avanti la cosa sistematicamente perché non vogliono avere escalation e perché vogliono dare il modo di raggiungere comunque un accordo negoziale. Ma qualora questo accordo negoziale non arrivasse, cosa che non è probabile finché abbiamo Biden alla presidenza, procederanno in modo militare e potrebbero arrivare militarmente fino ad Odessa. Tra l'altro Xi Jinping è stato a trovare anche Macron, facendogli capire che non era proprio il caso che mandasse soldati francesi in Ucraina, perché si sarebbe trovato in difficoltà serie, e anche invitandolo in qualche modo a abbassare i toni della retorica nucleare, perché non faceva bene a nessuno.
Senti Roberto, ecco, tra l'altro notavo il passaggio, no, in cui dicevi che i russi stanno avanzando ma senza particolari, voglio dire, azioni, cioè in maniera graduale, diciamo così, e quindi in questo senso vogliono fare in modo che non si possa, anche se diciamo l'informazione occidentale parla di escalation da parte della Russia, no? Vogliono evitare che si possa parlare di escalation da parte della Russia, cioè non vogliono prestare il fianco, diciamo, a una escalation da parte occidentale, che mi sembra tutto sommato la stia cercando, no?
Sì, più che altro credo che i russi stiano cercando di vedere come si sviluppino le elezioni negli Stati Uniti per poi decidere come muoversi. Allora, noi abbiamo alcune informazioni che non so se siano veritiere, però dovrebbero essere attendibili. Jim Rickards, che è un autore di libri economici molto quotato negli Stati Uniti, che è anche stato consulente del Pentagono e della CIA in materia finanziaria, ha fatto recentemente un video in cui dice che il 13 giugno Biden si dimetterà. Quindi rassegnerà le proprie dimissioni, dicendo, o meglio, dirà che non proseguirà nella sua candidatura come presidente, che resterà in carica alla Casa Bianca fino alla fine del mandato, e poi in agosto, a questo punto, durante la convention dei democratici, dovrebbe essere eletto Newsom come suo sostituto, Gavin Newsom, l'attuale governatore della California, che ha portato avanti comunque una specie di campagna elettorale parallela, una campagna elettorale fantasma, facendosi vedere. Lui aveva incontrato Xi Jinping a San Francisco, se vi ricordate, era stato in Cina, quindi si è mosso indipendentemente e quindi potrebbe sostituire Joe Biden, cercando di salvare la situazione. Joe Biden resterebbe in carica fino, diciamo, a dicembre, poi a dicembre a quel punto passerebbe il potere al vicepresidente, che perdonerebbe Biden, che ne ha tanto bisogno di essere perdonato da qualsiasi tipo di accusa di corruzione, e dopodiché, se vince l'elezione Newsom, avremmo un governo con...
Questo potrebbe essere la cosiddetta roadmap, in questo senso, per fare evitare, insomma, che Biden si candidi di nuovo e possa eventualmente essere rieletto per un altro quadriennio che evidentemente anche prima di tutto per motivi suoi proprio di efficienza non sarebbe in grado di gestire.
Ma credo che, guarda, francamente non credo che l'efficienza rappresenti un problema per chi...
Anzi, forse meglio così.
È una feature, come dicono in America, è una funzione utile. Però Biden si è bruciato anche col suo stesso elettorato. Vediamo con la situazione in Israele è compromettente per l'amministrazione Biden. Hanno perso moltissimo appoggio da parte dell'elettorato più giovane. Ci sono due stati, la Pennsylvania e il Michigan, che hanno dichiarato che non voteranno per Biden, non voteranno neanche per Trump, però non voteranno per Biden, e quindi questo potrebbe compromettere in modo decisivo l'elezione di Biden, quindi passare il testimone a Trump, che oggi di fatto è considerato favorito. Con Newsom il Partito Democratico potrebbe rimettersi in gioco e dire: guardate, abbiamo eliminato Biden, ha fatto tanti errori, era vecchio, era un po', non c'era tanto con la testa, adesso abbiamo invece un candidato giovane, competente, che può rimettere in sesto le cose e che può portarci fuori da questo vicolo cieco. Tra l'altro Biden è particolarmente motivato sulla guerra in Ucraina, perché è stato lui sostanzialmente a iniziarla, ed è stato lui a portarla avanti. Eliminando lui diventa anche più possibile per il Partito Democratico cercare di fare un passo indietro. Sappiamo che anche i repubblicani non sono particolarmente interessati a portare avanti quella guerra, benché abbiano finanziato, benché Trump stesso abbia favorito l'approvazione dell'ultima tranche di finanziamento. Per cui potrebbe essere quella situazione in cui il Cremlino riesce a trovare degli interlocutori, perché oggi non c'è nessun dialogo tra la Casa Bianca e il Cremlino. Potrebbe trovare degli interlocutori in Newsom, che in qualche modo è stato probabilmente preparato da Xi Jinping per fare un accordo di pace che lasci Odessa sostanzialmente all'Ucraina, senza la quale l'Ucraina sarebbe completamente finita, ma che trasferirebbe comunque il controllo di Odessa, il controllo virtuale sotto i russi, e così che i russi avranno la garanzia del fatto che questo progetto di collegamento sarebbe fattibile fino in fondo. Naturalmente tanto i bulgari quanto i rumeni non sono d'accordo, perché verrebbero tagliati fuori. Oggi sono loro che sono, il percorso ferroviario attraverso di loro verrebbero bypassati da un percorso che sarebbe più breve e sarebbe all'interno di nazioni che sono più vicine al polo Mosca-Pechino. Quindi ci sarebbe un discreto scossone.
Scossone, perché tu dici Newsom, ovviamente quella dell'Ucraina è una guerra sua, perché fondamentalmente è una guerra di Biden, almeno a livello formale. Quindi questo permetterebbe, se non ho capito male, magari l'elezione di Newsom o il subentro comunque di Newsom, di uscire da parte di tutti i contendenti da una posizione, da tutte le parti in causa, da una posizione sostanzialmente di stallo, dove nessuno, Biden non può indietreggiare, perché sennò sarebbe una missione più che clamorosa di sconfitta, no?
Infatti, e siccome comunque Putin ha detto che preferisce trattare con Biden che non con Trump, che ritiene Trump essere inaffidabile, imprevedibile, una presenza appunto di un Newsom potrebbe essere più interessante anche per il Cremlino, per raggiungere appunto una quadratura. E Newsom è molto vicino a Pechino, e non a caso è andato a Pechino personalmente a incontrare Xi Jinping, non a caso Xi Jinping è venuto a San Francisco per incontrare Newsom e le persone collegate a lui. Quindi potrebbe essere il candidato caldeggiato da Pechino, ritenuto più malleabile o comunque più gestibile, o affidabile, come lo vogliamo vedere, da parte di Mosca, e quindi il candidato che potrebbe portare a una situazione di disimpegno sostanziale da parte degli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina e un graduale disimpegno anche dalla situazione della NATO. Ora, sappiamo che la NATO sta aprendo nuove basi in Scandinavia, ma questo soprattutto perché i russi hanno aperto la rotta artica. rotta artica è destinata sostanzialmente a sostituirsi in buona parte alla rotta africana, diciamo, che finora i cinesi hanno utilizzato, e perché, sia perché è più breve, sia perché a questo punto sarebbe sotto il controllo sostanziale dei russi e i cinesi non dovrebbero più preoccuparsi dell'interferenza americana sulle rotte. E questo naturalmente preoccupa gli Stati Uniti, preoccupa in una certa misura anche il G7, però siccome appunto la realtà europea diventerebbe decisamente diversa, a questo punto la struttura del G7 in quanto tale diventa obsoleta, non ha più molto senso.
Ecco, infatti volevo riportare, mi hai un po' anticipato, perché volevo in qualche modo riportare la nostra analisi sul G7, no? Mese prossimo ricordiamo appunto il 50° in Puglia, nella 50° riunione della G7. Ecco, io sono stato molto attento alle parole che hai usato all'inizio. Non hai detto che il G7 è in crisi o in grave crisi, hai detto una cosa ancora più importante, hai detto che è un'organizzazione che ormai non ha più senso. Ecco, vogliamo un attimo, ecco, vuoi analizzare questa situazione?
Innanzitutto il G7 nasceva come un'organizzazione che riuniva le 7 economie industrializzate più grandi del mondo. Questa non è più la realtà, perché
quando lo erano effettivamente, perché non c'era ancora la Cina, di fatto. La Russia ovviamente no, anche se la Russia, ricordiamolo, dal 2008 al 2014 ha fatto parte di questa organizzazione intergovernativa, infatti si è chiamato in quel periodo il G8,
tra l'altro. Sì, perché all'epoca perlomeno i russi stavano cercando di integrarsi con la struttura europea, tant'è che, se vi ricordate, avevano proposto anche fino a tempi recenti un quadro di sicurezza militare congiunto, volevano entrare nella NATO, avevano chiesto di entrare nella NATO, e in quel modo sarebbero sentiti reciprocamente protetti perché facevano parte dello stesso club.
Certo. Comunque, ritornando diciamo allo stato attuale, diciamo, del non senso, prego, ecco, avevo fatto un piccolo inciso, prego.
Certo, allora innanzitutto non rappresenta più le 7 economie più importanti al mondo, ci sono economie competitive come l'India che dovrebbero entrare nel G7 e non ci sono, la Cina ormai è l'economia più grande è destinata a mantenere una posizione di preminenza o comunque una posizione di forte competizione con gli Stati Uniti. La Germania sappiamo che ha trasferito molte industrie, sta trasferendo diverse industrie in Cina, e i cinesi a questo punto sono meno interessati al mercato europeo, perché se guardiamo il potenziale di crescita di spesa a livello mondiale, le nazioni dell'est hanno molto più potenziale. Oggi, pur avendo una produzione, un prodotto interno lordo superiore o paragonabile a diverse nazioni europee, gli asiatici consumano da un decimo a un ventesimo di energia a livello personale. Questo vuol dire che lo stile di vita ha un enorme spazio di crescita all'est, mentre invece ha un modesto spazio di crescita all'ovest, anzi probabilmente all'ovest si può prevedere una diminuzione, visto che appunto l'ovest, in particolare il settore mitteleuropeo, non ha più accesso ad energia a basso costo. Perché per quanto Biden abbia cercato di compensare il problema ucraino spedendo gas naturale prodotto negli Stati Uniti, che quest'anno è stato particolarmente abbondante, però a prezzi maggiorati, perché c'è di mezzo il viaggio e c'è di mezzo il fatto che comunque gli Stati Uniti hanno applicato un prezzo, virgolette, di favore, rimane il fatto che l'Europa in questo momento sta comprando energia a prezzi molto più alti rispetto a quelle che comprava prima dell'invasione dell'Ucraina. E questo non si prevede che cambierà perché le sanzioni rimangono in vita, anzi verranno aumentate. Sappiamo che le sanzioni non funzionano, quindi continueranno a non funzionare. Di conseguenza ci sarà una progressiva deindustrializzazione del settore mitteleuropeo, particolarmente quello tedesco e area circostante. I francesi non li vedo molto bene perché hanno delle strategie fortemente confuse e sono stati sostanzialmente estromessi dall'Africa insieme anche agli Stati Uniti, e mentre invece vedremo uno sviluppo importante nel circuito appunto ungherese-serbo, che sono alleati in qualche modo, comunque sono nazioni neutre nei confronti della Russia.
Xi Jinping non a caso ha visitato nella le scorse settimane, dopo ben 5 anni, 2019, no, che non veniva in Europa, quindi in questa fase storica è un'era geologica, 5 anni, calcoliamo dal 2019 cosa è successo fino ad oggi, da 5 anni che non...
In più la visita a Belgrado è stata molto importante perché è stata fatta, credo, nel 50° anniversario del bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado da parte degli aerei della NATO durante la famosa guerra jugoslava, dell'ex Jugoslavia, e quindi Xi Jinping ha detto: noi non ci dimentichiamo di certe cose, crediamo che non sia stato un incidente come ci avete detto, crediamo ancora che sia stato fatto di proposito, quindi per noi questo significa che la NATO è nemica.
Chiaro, messaggio.
Messaggio chiarissimo, quindi se la NATO è nemica e la NATO non può confrontarsi con la Russia e la Cina messe insieme, vuol dire che la NATO è perdente. Se la NATO è perdente, il G7, che è un'estensione della NATO, non ha motivo di continuare a esistere. È semplicemente una struttura burocratica per far fare viaggi gratuiti.
Sì, ecco, che permette di fare una volta all'anno di media una kermesse, così a favore di telecamera, dove... Tra l'altro, al di là di tutti i protocolli, no, perché abbiamo potuto vedere l'incontro, come dicevi, comunque estremamente formale, perché la forma è sostanza, tra Putin e Xi Jinping, e lì ho visto, abbiamo potuto vedere anche gli ultimi summit, no, dei G7, sembrano amiconi che si danno la pacca sulle spalle, sembra, cioè, una riunione di amici, presunti amici, insomma, più che un incontro tra statisti, direi, no?
Sì, la confraternita del Gorgonzola, no? Più o meno,
ecco.
È diventata quella. Quindi l'importanza strategica e politica è ormai quasi a zero. Sappiamo che invece sul fronte BRICS la presidenza quest'anno va ai russi, si incontreranno tra non molto appunto nell'est per fare un piano di sviluppo. Vediamo che tutte le principali nazioni produttrici di petrolio ormai sono saldamente nel contesto BRICS, quindi sono quelli che aprono e chiudono la benzina e alimentano o non alimentano le varie economie. Gli Stati Uniti sono in difficoltà, ormai la recessione è visibile, tangibile qua negli Stati Uniti, la gente diventa sempre più irrequieta. Vedremo.
Lo stai sperimentando, lo stai vedendo proprio tu personalmente, anche se diciamo da questo punto di vista la Florida probabilmente è un'isola felice che fa testo fino a un certo punto nell'ambito degli Stati Uniti, no?
Anche qua lo vediamo, perché col fatto che c'è stato un grossissimo afflusso di persone da altri stati dove comunque il tenore di vita, il costo della vita era più alto, abbiamo notato un aumento drastico nel costo degli affitti. E le case sono abbastanza più stabili adesso, non stanno più crescendo così tanto, però gli affitti sono cresciuti moltissimo, c'è gente che fa fatica proprio adesso a pagare, e in più notiamo che in generale comunque l'inflazione è arrivata anche qua, e i dati statistici su americani che abbiano debiti notevoli sulle carte di credito, che non stiano riuscendo a pagare le carte di credito e quindi vadano in default sulle carte di credito, stanno aumentando in modo significativo. Quindi l'economia interna è sotto pressione e non crediamo, anche considerando il livello di disavanzo pubblico che ormai è fuori controllo del governo statunitense, che sia possibile portare avanti grandi avventure militariste per il futuro, soprattutto se il focus deve riorientarsi verso la Cina, che è considerato l'avversario strategico a questo punto. L'operazione, l'avventura con la Russia è andata male, e come fanno gli americani tipicamente, se ne vanno. Quando le cose non funzionano, se ne vanno. Come è successo.
Lo storico dice questo in pratica.
Quindi prima o poi molleranno la NATO al suo destino, anche perché sta diventando più un peso che non un vantaggio anche per gli americani, e la NATO dovrà trovare un suo percorso. Però con la NATO che si sfalda, quindi col G7 che perde significato, anche l'Unione Europea a questo punto diventa problematica, perché vuol dire che i singoli stati dovranno dotarsi di capacità militari individuali che finora invece venivano fornite dagli americani.
Lo faranno secondo te, Roberto?
Beh, dipende se gli americani glielo fanno fare, perché anche questo
alla fine dipende da quello.
e dipende anche dal fatto che possono trovare una convergenza di intenti, perché io vedo un periodo in cui si scambieranno la colpa, si incolperanno vicendevolmente alla grande, perché la situazione diventerà sempre più difficile. Se qui già prevediamo un ritorno dell'inflazione, non credo che l'Europa possa salvarsi, per cui vedremo di nuovo un'alta pressione sulla crescita del costo della vita, che porrà pressione sui singoli governi per cambiare direzione, direzione che però non può essere a questo punto cambiata dall'oggi al domani. Per esempio, i russi hanno annunciato, hanno cambiato con la rielezione di Putin, hanno cambiato completamente la compagine dei ministri, in particolare il ministro della difesa, adesso è un economista. Questo fa capire cosa? Che innanzitutto i russi sono pronti, se necessario, a portare avanti questa guerra sul lungo periodo, cercando di non impattare troppo sull'economia interna, anzi cercando di sviluppare l'economia interna. E al tempo stesso hanno già dichiarato che ripescheranno una formula economica già in qualche modo sperimentata, tentata dall'Unione Sovietica negli anni 60, che è quella di avere le fabbriche d'armi che producano anche prodotti di consumo. Quindi, per esempio, le fabbriche che oggi producono carri armati produrranno anche tutto il materiale rotabile per le ferrovie, per sviluppare il sistema ferroviario russo. Quindi avranno questo sistema industriale dual use, a doppio scopo, sì, dove le fabbriche saranno sia fabbriche militari che fabbriche civili, con un coordinamento statale barra privato, dove loro dicono che vogliono insistere moltissimo sulla libertà di mercato, sui prezzi, quindi non ci saranno balzelli, non ci saranno sanzioni, sarà tutto abbastanza libero. È curioso perché negli ultimi 40 anni abbiamo notato che i governi cosiddetti conservatori di destra hanno adottato politiche economiche sempre più comuniste, mentre i governi comunisti hanno adottato politiche sempre più verso il libero mercato, quindi capitalista. Ma questo, diciamo, è un risultato dei tempi in cui viviamo. Ma quello che ci fa capire è che, siccome i perdenti di solito imitano i vincitori, quello che è probabile che succeda è che nel contesto europeo si segua un po' il modello sino-russo, e quindi tutte le industrie che dovranno in qualche modo ricostituirsi, rimettersi in funzione, perché arriveranno sempre meno prodotti dalla Cina, saranno industrie potenzialmente a doppio scopo, quindi sia militare che civile, con un finanziamento iniziale mirato soprattutto allo sviluppo dell'industria militare. Anche perché questo è stato dichiarato, questo fa parte del piano d'azione dell'Unione Europea, che è quello di ripotenziare e aumentare l'investimento, ed è anche quello che verrebbe richiesto, per esempio, se venisse eletto Donald Trump. Donald Trump ha già detto: pagate troppo poco per la vostra partecipazione alla NATO, dovete decisamente mettere mano al portafoglio, se volete che noi veniamo a darvi una mano dovete pagare profumatamente. E non credo che anche nel caso di una presidenza Newsom sarebbe molto diverso, semplicemente perché gli Stati Uniti non possono più permettersi di spendere e espandere come gli pare, perché la tensione interna sta aumentando e l'efficienza delle forze armate statunitense sta calando vertiginosamente. Non dimentichiamoci che l'arma segreta, l'arma fondamentale delle forze armate statunitense è stata la portaerei dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi la capacità di inviare una flotta che potesse bombardare in qualsiasi parte del mondo in poco tempo e con una forte potenza di fuoco. Con la nascita dei missili ipersonici che abbiamo visto all'opera in Ucraina e che non sono stati fermati, nonostante quello che ci dicono i signori di Kiev, dalla contraerea Ucraina barra NATO, significa che un solo missile Kinjal russo può spaccare in due una portaerea e affondarla senza che nessuno possa fermarlo. Quindi il deterrente portato dalle portaerei non esiste più, tant'è che vediamo anche in Africa, appunto, diversi governi africani mettono alla porta sia i soldati americani sia i soldati francesi, perché
è successo i giorni scorsi in Nigeria. Ecco, questo è un dato molto molto importante, naturalmente taciuto dal mainstream, ma questo è un accadimento veramente forte, importante,
e vengono sostituiti dai russi. Quindi,
perché anche in politica internazionale, non solo in politica interna, anche in politica internazionale, i vuoti, come si dice, si riempiono, no?
Si riempiono perché, voglio dire, questi governi sanno benissimo cosa succede, che ci saranno rivoluzioni, colpi di Stato, quindi vogliono avere qualcuno che gli faccia guardia al corpo, e i russi sono disponibili. E i cinesi arrivano dando loro i soldi, perché devono usare tutti questi dollari di cui si devono liberare, per pagare i debiti che hanno col Fondo Monetario Internazionale, usando i soldi dei cinesi. I cinesi fanno questi nuovi prestiti, quindi si sostituiscono. Il modello è simile a quello del Fondo Monetario Internazionale, però con due differenze essenziali. Innanzitutto, i cinesi fanno il prestito dove tu non devi ripagare nulla per 20 anni, e dopo 20 anni, a quel punto incominci a pagare, paghi a quel punto delle cifre più importanti.
Ma nel frattempo ti sei strutturato, sei cresciuto internamente l'economia, quindi sei in grado di farlo in linea di massima.
Certo. Esatto. E in secondo luogo ti dicono: non ti preoccupare, se hai dei debiti con altri, ci pensiamo noi a liquidarli per te, li mettiamo nel pacchetto di finanziamento complessivo, e noi abbiamo un sacco di dollari da spendere in qualche modo, ci pensiamo noi. In questa maniera stanno conquistando diversi governi africani, che per i cinesi sono essenziali, perché hanno bisogno naturalmente di materie prime e poter alimentare la propria industria. E stanno anche conquistando quello che era il soft power, quindi l'influenza indiretta, l'influenza, diciamo, non militare, ma comunque politica, su parecchie nazioni, anche in Sud America, che invece si sganciano progressivamente dagli Stati Uniti. In questo contesto, gli Stati Uniti devono cambiare completamente politica, devono cambiare completamente assetto, devono ricompattarsi. Quando un impero crolla, la prima cosa che fa è sganciarsi dalle colonie, si ritira, si ricompatta, perché non è più in grado di tenere la propria presenza ovunque. E siccome oggi il fronte fondamentale, su questo sono d'accordo quasi tutti, è la Cina, quindi il Far East, e la Russia, ma sul fronte artico, l'Europa diventa accessoria, anzi quasi un impedimento, una palla al piede. Sì, è importante perché comunque è un alleato, è importante perché comunque ci sono dei rapporti di commercio, però anche in questa direzione io credo che i mercati cambieranno. Nel momento in cui i cinesi importano di meno o esportano di meno verso l'Europa e verso gli Stati Uniti, anche tutto l'assetto finanziario attuale cambia, e ci saranno questo non vuol dire che BRICS vincerà e dominerà il mondo, perché non credo che sarà così, anche perché molte delle nazioni che sono in BRICS non vogliono fare delle alleanze, sostituire gli Stati Uniti con la Cina, vogliono tenersi la libertà di giocare su più tavoli contemporaneamente, perché hanno già capito che se sposano una causa particolare finiscono poi nei guai.
Sì, ma anche questa strategia comunque fa cambiare completamente l'ordine precedente, in ogni caso, perché anche il non schierarsi ma il rimanere liberi rende quello che era il mondo unipolare praticamente più inefficace a quel punto.
Esattamente, quindi per il G7 non so quale futuro si possa immaginare, 10 anni forse prima che venga sciolto completamente, forse 20 anni, queste cose tendono a continuare molto oltre quello che è la loro utilità effettiva, però in termini di rilevanza direi che è finito, non conta più, non ha più importanza, basta vedere anche…
Saranno alcuni anni, i prossimi anni di questi incontri conviviali, ma poco altro insomma da quel punto di vista, certo.
Abbiamo anche il famoso incontro in Svizzera dove dovevano parlare di un piano di pace per l'Ucraina, dove sarebbero dovuti arrivare tutti, eccetto i russi naturalmente, perché e stanno cancellando tutti, nel senso che
la Cina ha già detto che non parteciperà, quindi quando manca uno dei due contendenti e manca un attore così importante come la Cina, quella è un po' un incontro per raccontarsela tra di loro, direi, no?
Sì, invece del gorgonzola mangiano le metà, però è quello, no? È un'altra riunione giusto per mangiare un pochino e fare un po' di ferie rispetto agli altri, però diventa sempre più irrilevante, e nazioni che finora sono state estremamente periferiche in Europa, come la Serbia e l'Ungheria, sono destinate invece a acquisire un ruolo decisamente molto più importante, perché diventano dei protégé della Cina, che comunque ha un peso molto importante in Europa, sia in termini di esportazioni che in termini di importazioni, e tutto quindi l'asse del potere economico e delle decisioni economiche importanti si sposta ad est, certo. E ad ovest ciascuno dovrà poi arrangiarsi in qualche maniera. È chiaro che è da prevedere un grosso ribaltone in termini politico all'interno dell'Europa tradizionale, con nuove alleanze, nuovi schieramenti che vedremo.
Magari questo, Roberto, lo vedremo se succede qualcosa già alle elezioni, qui ormai imminenti, alle europee, vediamo se succede qualcosa, insomma. Comincia insomma a verificarsi qualcosa, vediamo partiti più o meno sovranisti che cominciano insomma ad emergere, vediamo in particolare in Germania AfD, anche se la Le Pen e anche Salvini hanno detto in questi giorni qua che non si alleeranno mai con un partito come AfD, quindi bisogna vedere di che sovranismo stanno parlando.
Per la Germania è che c'è il potenziale che di nuovo ci sia una separazione tra Germania Est e Germania Ovest.
Quindi non la escluderesti?
Ah no, direi che la metterei proprio in conto, anche perché per la Germania Est un'alleanza con gli ex occupanti...
A questo punto diventa più interessante quella che non stare dentro...
Nel calderone pazzesco in cui sono infilati con l'attuale amministrazione, e direi che vedremo probabilmente non soltanto uno smembramento dell'Unione Europea, ma anche un riassetto delle singole nazioni. Perché quello che conta alla fine è la componente finanziaria. Nel momento in cui tu non hai più cinesi che sono disposti a comprare i titoli di Stato di tutti, compresi quelli dell'Eurozona, ma che si arrangiano per i fatti propri comprando oro, vendendo dollari, vendendo euro, comprando oro e commerciando a questo punto con un circuito sostanzialmente chiuso che verte sulla parte est, Far East, che arriva in Europa attraverso il circuito ungherese / serbo / greco, l'Europa deve trovare un modo di stare in piedi, perché non ha materie prime in modo significativo, non ha industrie, una capacità industriale tale da competere, potrebbe averla avuta, ma con la direzione che sta prendendo la Germania decisamente direi che è fuori discussione, non ha più neanche un contributo, diciamo, neocolonialista dall'Africa, come poteva arrivare attraverso la Francia o attraverso altri tipi di supporti indiretti con gli Stati Uniti e tutto il resto. Gli Stati Uniti dispongono di grandi risorse interne, quindi potrebbero riorganizzarsi al proprio interno. Anche qui ci sarà un sacco di problemi da risolvere, però le materie prime ci sono. Quindi la potenzialità per poter creare un'industria autonoma c'è. Lo strappo rispetto alla Cina sarà molto doloroso, ci vorranno probabilmente 10-20 anni prima che l'intero sistema si sia riassestato, però mi sembra più evidente che per gli americani sia molto più interessante puntare l'occhio sul Messico e sul Sud America, che comunque è dietro casa, dove tra l'altro i cinesi stanno investendo pesantemente, che non continuare a mantenersi focalizzati su un accordo transatlantico che ormai perde il significato. I russi ormai hanno vinto nei confronti della NATO, questo è un discorso oggettivo.
Certo.
La NATO possa riprendersi, lasciamo perdere la NATO, prima che gli Stati Uniti come capacità militare possano riprendere credibilità ci vorranno almeno 20 anni, devono licenziare gran parte dei fornitori, devono licenziare gran parte dei generali, devono buttare via tutta una serie di armi che non funzionano più, cioè quindi c'è una trasformazione epocale, culturale, che non avverrà, se mai avverrà, non avverrà prima di almeno una generazione.
Certo.
Quindi in questo percorso intermedio, quelli che sono in mezzo, il G7, devono trovarsi un'altra destinazione.
Un'altra ragione di esistere, se la troveranno. E ci avviamo alla chiusura, io ringrazio sempre per queste preziose panoramiche mensili che abbiamo occasione di fare assieme a Roberto Mazzoni. Credo che nel nostro appuntamento del prossimo mese sarà interessante vedere cosa sarà avvenuto negli Stati Uniti per quanto riguarda appunto la presidenza, l'attuale presidenza, perché gli scenari che ci hai prospettato prima sono molto molto interessanti e direi anche piuttosto clamorosi, quindi staremo a vedere nel frattempo da qui a un mese, che è poco ma su certe cose è tantissimo, vedremo cosa sarà successo o cosa sta per accadere, insomma.
Nel frattempo Trump oggi ha annunciato che accetta Bitcoin per le sue donazioni alla sua campagna elettorale, quindi è saltato sul treno di Bitcoin pure lui. Siamo alle circa.
Ecco, e per quanto riguarda il Bitcoin, ricordo la rubrica importante della che potete tutti trovare all'interno del sito mazzoninews.com, proprio la legione di Bitcoin.
Sì.
Perfetto. Grazie ancora a Roberto Mazzoni e a presto.
A presto, arrivederci.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.